Buongiorno, buongiorno e ben arrivato a questa live della Million Business Radio. Ti trovi con il programma sui quattro pilastri del marketing. Io mi chiamo Annette Tuxen e sono chiamata la regina delle donne cazzute. Bene, oggi è venerdì, andremo a vedere un'altra puntata di questi quattro pilastri che serviranno alla tua azienda, ma prima di fare questo, ho un paio di comunicazioni urgenti da fare, nel senso che andiamo a salutare i nostri amici della Defa Cosmetics, il make-up 100% made in Italy, e 100% bio ed è anche vegan. Oltre a quello, salutiamo anche Adelina Mihailova con il suo libro. Conosco gente che conosce gente, che sono questi nostri due sponsor. E poi ti voglio ricordare che potrai trovare le nostre puntate sui canali di YouTube, Spreaker, iTunes, Spotify e Alexa. Quindi lì troverai tantissime puntate molto interessanti da seguire per tutte le tue esigenze lavorative e imprenditoriali. Ora, oggi andiamo a, se puoi, se sei qua in diretta con me, potrai andare a condividere immediatamente la puntata in modo che possiamo essere più persone possibili. Oggi andiamo a vedere i quattro pilastri del marketing, ovvero il terzo pilastro, perché abbiamo già visto gli altri due. Allora, i quattro pilastri del marketing sono quattro. Si chiamano pilastri perché ti devono sorreggere, sono quattro perché sorreggerti in due è abbastanza difficile, in tre comincia a diventare un pochino più semplice, e in quattro, esattamente come le gambe del tavolo, quelle delle sedie e quelle dei cavalli, è molto più facile. Allora, i quattro pilastri sono 1. Il tuo cliente ideale, la persona con cui vuoi lavorare, la persona che puoi servire al meglio. Fa parte anche di questo pilastro la persona con cui non vuoi lavorare, non puoi lavorare, quella persona che non servi assolutamente al tuo massimo. 2. La tua concorrenza e cosa sta cercando di dire al tuo cliente ideale per far sì che lui venga da loro anziché andare da te. 3. Tu. E per quale motivo il tuo cliente ideale dovrebbe scegliere te anziché andare dalla tua concorrenza oppure semplicemente sedersi sul divano a non fare nulla? E 4. E qui entriamo nell'operatività, mentre nei primi tre eravamo nella parte strategica. 4. La scrittura e la comunicazione, dove portiamo fuori nel mondo ciò che è il nostro pensiero, ciò che è quello che facciamo. Bene. Questi sono i quattro pilastri. Noi abbiamo già, nelle scorse puntate, visto il primo pilastro, quello sul cliente ideale. Abbiamo già visto come scegliere il tuo cliente ideale. Abbiamo visto un sacco di cose intorno a questo argomento. La scorsa volta, invece, abbiamo dato una spierciatina a ciò che era la concorrenza, quindi come era più facile per loro differenziarsi e anche per te come differenziarsi, quindi sul prezzo, sul tempo, sulla velocità, sulla comunità per il tuo potenziale cliente, sull'appetibilità della tua offerta, del tuo servizio, sulla qualità, sul design, su un sacco di cose. L'abbiamo visto bene la scorsa volta. Quindi, oggi cosa facciamo? Oggi andiamo a vedere il terzo pilastro. Il terzo pilastro è quello che parla di tu chi sei e per quale motivo il tuo cliente ideale dovrebbe scegliere te anziché andare dalla tua concorrenza o anziché non fare nulla. Quindi qui sei tu nel focus. Bene, partiamo subito ed immediatamente. Perché è importante sapere chi sei tu? Perché è di fondamentale importanza avere chiaro chi sei, quali sono le tue caratteristiche, quali sono i tuoi punti di forza, eccetera, eccetera. Per un motivo semplice. Andiamo avanti con le slide perché un motivo semplice, perché tu non sei soltanto il tuo lavoro, il tuo mestiere, quello che fai. E non sei soltanto il tuo modo di fare il tuo lavoro. Tu sei davvero molte altre cose. Davvero tante, tante, tante altre cose. E spesso e volentieri invece il focus è qui, sul tuo lavoro, quello, il modo in cui lo svolgi, la qualità con cui dai il tuo prodotto, il tuo servizio al tuo potenziale cliente. Quindi andiamo a vedere chi invece sei, andiamo avanti e guardiamo cosa è invece importante da vedere. È importante vedere che tu sei una persona unica. Non ce ne sono altri al mondo come te, anche se ci sono, esattamente come i fiori di pesco sul ramo, ci sono molti che possono assomigliare a te. Non c'è mai nessuno che è uguale. Quindi tu sei una persona unica. Non puoi essere copiato dalla tua concorrenza. Tu non puoi essere copiato. È impossibile. Anche se loro facessero esattamente le stesse cose che fai tu, tu hai delle caratteristiche che sono uniche, che tu hai. Certo, possono cercare di copiartele, però esattamente il tuo modo di essere. Quello non è possibile copiarlo, il tuo stile, il tuo modo di parlare, il tuo umorismo, eccetera, eccetera. Quelle non sono copiabili. E sappi che spesso le persone scelgono la persona prima di scegliere il professionista, soprattutto quando abbiamo a che fare con le nostre piccole microimprese. Li scegli spesso e volentieri prima la persona. Non tanto ovviamente il professionista perché ti serve per un determinato motivo, però ti serve soprattutto una persona con cui entrare in contatto. Un rapporto personale, avere un rapporto personale con la persona che deve risolvere un tuo problema, ovviare a una tua esigenza o realizzare un tuo sogno è decisamente importante. Allora, ora ho fatto un cappello introduttivo intorno a questo argomento e io vorrei andare a mostrarti per quale motivo, come puoi essere diverso. Ho preso qualche caso proprio dalla vita reale. Quindi come potrai essere diverso? Come potrai scegliere una delle tue caratteristiche o più caratteristiche per riuscire ad essere diverso rispetto agli altri? Allora, mandiamo avanti la prima cosa da fare e pensare fuori dalla scatola, quindi pensare in maniera diversa rispetto a ciò che fanno la maggior parte delle persone con cui tu sei in concorrenza. Se tu non sfrutti il tuo essere unico e pensi in una maniera diversa, sarà assai difficile che tu riesca ad essere per davvero quella persona da cui le persone vogliono andare. Certo, se non c'è molta concorrenza nel tuo settore, è abbastanza facile, può essere assolutamente facile. Però se invece c'è concorrenza, se invece c'è una serie di persone che cercheranno di acchiappare il tuo cliente ideale, allora sì che sarà arduo. Quindi, questa è la prima premessa. Andiamo a vedere questi casi in cui le persone hanno scelto di sfruttare alcune delle loro caratteristiche per diventare persone di spicco nel loro settore. Allora, il primo caso è un insegnante di inglese, una persona che per voglia, per necessità, comunque perché le piace insegnare, si è messa a insegnare inglese. Lei è madrelingua inglese. Ce ne sono a iosa di insegnanti di inglese, ma veramente tanti, tanti. Come fa una persona che si trova in forte concorrenza anche con nomi importanti, tipo scuole importanti a livello di business, come fa a differenziarsi e diventare qualcuno da cui andare? Lei ha sfruttato una cosa molto interessante, ovvero il fatto di essere un appassionato di teatro, di essere lei stessa è una persona che, stando sul palcoscenico, dà il meglio di sé. Quindi ha sfruttato il teatro per diventare un punto di riferimento per il suo cliente ideale, scardinando così la concorrenza completamente, facendo in modo che le acque si aprissero e per lei non fosse difficile andare dove voleva andare, assolutamente. Molto interessante il fatto di sfruttare una caratteristica, un hobby, una passione che banalmente è estremamente slegata da quello che sarebbe il mondo normale dell'insegnare inglese, ma creando una metodologia che insegna alle persone di essere su un palcoscenico, nel frattempo imparano una lingua straniera. Prossimo caso. Allora, il prossimo caso nostro è quello di un classico social media manager, quindi una persona che cura i canali social per altre persone, che aiuta altre persone ad avere contatti, ad avere, chiamiamola visibilità, ma ovviamente quello che conta sono le conversioni, quindi le persone che vengono a comprare attraverso i canali social. Ora, questa persona ha una fortissima passione per la buona cucina e assolutamente una buona forchetta, non c'è niente da dire. Quindi cosa ha fatto? Ha pensato molto bene, dopo un po' che era social media manager, che stava andando avanti facendo il suo mestiere, ma lavorando un po' con tutti, ha cominciato a pensare: ma con chi è che lavoro meglio? Con chi è che porto, a chi è che porto veramente del beneficio, veramente dell'aumento di denaro, veramente delle possibilità di lavorare meglio, di lavorare di più. Bene, ha pensato bene di guardarsi i numeri non mentono. Quindi a quel punto ha detto: cavolo, io faccio un sacco di lavoro con le pizzerie e nelle pizzerie io riesco a far arrivare bene il messaggio dell'azienda con cui lavoro. E quindi riesco ad essere molto più efficace che quando lavoro con chiunque altro, praticamente. Così è diventato un punto di riferimento per le pizzerie, creandosi un nome proprio in questo settore, e ora sta arrivando anche un modo suo per andare in giro a mangiare, a recensire i locali e dire: guarda, si mangia bene qui e qui e qui, però evita di andare là perché lì no. Un modo diverso, un modo per sfruttare il suo grande hobby, ovvero quello di andare a mangiare fuori, mangiare bene, studiare ovviamente per sapere di più su come mangiare bene e ovviamente anche continuare a nutrire, chiamiamolo così, questa sua passione con dell'altro cibo. Un altro modo ancora. Se tu magari hai un bed and breakfast, ma se andiamo a vedere dei modi diversi per avere un bed and breakfast. Quindi, un classico bed and breakfast offre una camera, una colazione e basta. Praticamente questo è basta. Poi magari ti mettono a disposizione anche delle piccole guide, delle mappe della zona in cui sei, eccetera, eccetera. C'è una serie di cose che magari potrai trovare nel B&B dove sei. Come fai a scegliere un B&B solitamente? Un B&B solitamente lo scegli sulla base di dove è situato, quindi il posto dove sta, e ovviamente il suo prezzo, perché ce ne sono moltissimi. Come fare in modo che le persone scelgano il tuo B&B senza indugio? Beh, lo trasformi non in un B&B, non crei un B&B, crei una barca. Quindi affitti una barca. Diventa un boat and breakfast. Quindi è sempre un B&B, ma non è una stanza, non è un letto normale, è una barca. Barca e breakfast. Quindi questo potrebbe essere un modo, se magari tu non hai ereditato una una stanza o un paio di stanze che vorresti andare a mettere a reddito, potresti voler pensare di crearti quello che è il boat and breakfast, ovvero barca e colazione. Ovviamente là dietro alla barca possono esserci una miriade di servizi da poter vendere dopo che la cliente abbia acquistato poi il tuo servizio. Potrebbero esserci altri modi per avere un B&B. Se hai un B&B che non è su acqua, magari potrebbe essere un B&B che pensa in maniera ecosostenibile. Questa è una tendenza molto in voga in questo momento. Quindi potrebbe essere questo il modo. Oppure potrebbe essere il fatto di avere dei percorsi culinari, ma percorsi veramente, quindi magari ad andare ad accompagnare gli ospiti a trovare, a scoprire le prelibatezze del luogo. Oppure potrebbe essere un'esperienza d'epoca, quindi potrebbe essere una casa che si prestasse bene a creare un ritorno all'Ottocento, per esempio. Quindi una cosa completamente diversa rispetto al solito. Questo per quanto riguarda il B&B. Andiamo a vedere un altro mestiere che tu potresti fare e che magari ti potrebbe essere utile capire come fare. Allora, anche in questo caso ho preso spunto da un caso reale, una persona che conosco personalmente, che fa la personal shopper. Quindi una persona che aiuta le altre persone a creare il proprio stile, quindi a creare un modo di vestire che rappresenti loro nella maniera perfetta in cui loro sono, non nella maniera perfetta, ma nel circondario dove loro sono inseriti. Quindi, in maniera veramente molto interessante, lei ha detto: ok, bene, chi sono le persone che non hanno tempo di andare a guardare le vetrine, eccetera, eccetera? Ce ne sono parecchie, però specialmente imprenditori e liberi professionisti hanno veramente pochissimo tempo perché si devono dedicare alle loro aziende. Tra l'altro, uno quando pensa al personal shopper, pensa spesso e volentieri alla donna che avrà voglia di andare a sfruttare un servizio di questo genere qua. E invece l'imprenditore maschio che deve rappresentare un'azienda importante oppure un manager di un certo livello oppure un libero professionista che deve andare a fare una trattativa importante ha bisogno di essere ancora più vestita rispetto alla donna, perché la donna in qualche modo, con un bel sorriso, una scollatura o uno spacco, e qua cadiamo veramente nel banale, nel normale, però così è purtroppo, riesce ad attirare l'attenzione. Il manager, se non è vestito di tutto punto, è difficile. Quindi, stranamente, da lei vanno anche molti imprenditori maschi, persone che hanno bisogno di vestire in un determinato modo, che magari si sono stufati di vedersi sempre con la solita cravatta, con le solite scarpe, con il solito completo, che dopo un po' stufa. Quindi, come si fa a creare anche una divisa interessante per una persona che ha bisogno di essere diverso, di essere notato? Personal shopper, quindi solo per imprenditori e liberi professionisti. Anche questo è un modo diverso. Lei ha la passione, infatti, per l'imprenditoria. Altro mestiere ancora. Andiamo con il personal trainer. Di personal trainer nel mondo c'è pieno. C'è veramente l'impossibile di personal trainer. Eppure c'è spazio anche lì. Quindi, caratteristiche da utilizzare se tu sei un personal trainer per essere diverso dalla tua concorrenza, a parte sapere chi è la concorrenza e cosa fa, a parte sapere questo. Però, se tu, per puro caso, sei un personal trainer che dice, vabbè, intanto io non voglio più fare i corsi quelli grossi per tante persone diverse, io voglio lavorare uno a uno con la persona. Di nuovo, una persona che conosco di nuovo personalmente ha scelto proprio di dire: bene, io scelgo quella fetta di mercato di nuovo che ha poco tempo, quella fetta di mercato che vuole risultati perché deve avere una certa prestanza. Quindi qua parliamo di nuovo di imprenditori che hanno pochissimo tempo per allenarsi, ma che comunque sia vogliono essere in qualche modo rappresentativi di quello che è la loro azienda. Quindi manager e altre persone con poco tempo potrebbe essere un buon modo per mandare avanti un'attività di personal trainer. Perché? Perché vai a fare un'analisi anche magari di quello che è la tua situazione. Lì vedi che, cavolo, anch'io ho pochissimo tempo, non riesco manco ad allenarmi io stesso, e quindi parti da un tuo punto di vista, un tuo modo di essere, e lo metti in pratica per le altre persone. Poi ci potrebbero anche essere altri personal trainer. Mandiamo pure avanti le slide. E la persona, c'è un altro caso che conosco anche loro personalmente, che si sono focalizzati su un target femminile che desidera ricevere il beneficio di avere una chiappa tonda e quindi una linea molto interessante, una linea, una figura molto, molto snella, molto esile, molto, molto allenata. Quindi una persona che vuole essere allenata desidera avere un determinato tipo di riscontro. La persona che segue la parte femminile è infatti una donna con, questo si chiama booty fast, e lei ha un sedere decisamente interessante. Faccio un po' di pubblicità per loro, non perché non volevo farlo per gli altri, ma perché nel loro logo e nel loro modo di fare azienda c'è proprio questo sedere che si vede. Quindi, focalizzandosi sul sedere, loro riescono ad attirare le donne che desiderano trovare questo tipo di risposta nella loro forma fisica. Quindi un sedere ben articolato, ben formato, con una linea invidiabile per essere sempre al top. Di nuovo partiamo da chi sono loro, quindi per quale motivo loro desiderano questa parte. È perché ovviamente se uno fa la ballerina di un determinato tipo di ballo, a un determinato tipo di livello, bisogna che questa persona sia assolutamente in forma e assolutamente con una linea invidiabile. E quindi si inizia a lavorare su se stessi per poi andare a lavorare con gli altri. Poi abbiamo anche un terzo tipo di persona che potrebbe voler fare personal trainer. Se la tua caratteristica personale è quella di cercare l'equilibrio nelle cose, quello potrebbe essere un altro modo. Quindi il fatto di andare a voler cercare un equilibrio mentale, psicofisico, alimentare in tutte le varie cose nella tua vita, questo potrebbe essere un modo per portare fuori la tua azienda in maniera diversa rispetto anche a quello che è la concorrenza. Quindi utilizzare la tua caratteristica della voglia di equilibrio per essere poi interessante per quel tipo di persona che ha lo stesso tipo di mentalità, lo stesso tipo di desiderio. Stiamo andando come dei treni qua oggi, vero? Cavolo! Però c'è ancora qualcosa da dire. Abbiamo ancora qualcosa da raccontare. L'operatrice olistica. Che cosa fa un'operatrice olistica? Io me lo sono chiesta quando la prima volta sono venuta a contatto con una. Un'operatrice olistica guarda il corpo e la mente, lo spirito, sotto un unico aspetto. Quindi se c'è un problema nel corpo, probabilmente da qualche altra parte c'è un problema. C'è un problema mentale, c'è un problema di psiche, c'è un problema di spirito, eccetera, eccetera. Il corpo mostra semplicemente ciò che lo spirito, l'anima, la mente, la psiche non riescono a veicolare. Quindi un'operatrice olistica fa un sacco di cose, tipo il cranio sacrale, il Reiki, qualsiasi cosa sia, non ha importanza. Questo che è interessante è che lavora con chiunque praticamente, perché chiunque può aver bisogno di un'operatrice olistica. Come si fa a differenziarsi da tutto il resto delle persone che sono là fuori, che fanno tutte le stesse cose? Beh, ci si focalizza su un problema specifico, ovvero il fatto che la neomamma spesso e volentieri viene presa dal panico quando ha a che fare con il primo figlio che piange. Quindi piange sconsolato, non riesce a spiegarsi per quale motivo. E qui entra in ballo una serie di tecniche, una serie di modi di leggere anche quello che dice il neonato per riuscire a calmare sia mamma che bambino. Quindi l'operatrice olistica che ha una forte preposizione per predisposizione per quello che è il fatto di essere mamma, o perché lo è lei stessa, oppure perché conosce questo mondo in maniera approfondita, può andare a dare attraverso la sua passione per questo specifico momento della vita di una persona, di una donna, dei consigli ben mirati e quindi andare a cercare una clientela completamente in linea con quello che è il suo modo di essere, il suo modo di vedere il mondo. Poi andiamo a vedere un'altra professione che in questo momento sta andando alla grande, ovvero l'home stager. Quindi l'home stager cos'è? Un home stager è la persona che praticamente ti aiuta a preparare casa tua per la vendita. Tu vuoi cambiare casa per qualche motivo? L'home stager ti aiuterà a preparare casa tua per riuscire a venderla al meglio con i tempi più brevi possibili. Spesso e volentieri gli home stager si rivolgono un po' a tutti. Un po' a tutti che non hanno molti bisogni, hanno bisogno semplicemente di vendere la loro casa. Se invece fai come una delle persone che ho studiato io, ti focalizzi su un determinato tipo di aspetto, ovvero quelli che devono vendere, per esempio, grandi condomini. Quindi hanno la necessità di vendere una serie di appartamenti nel condominio. Oppure ti focalizzi, questo potrebbe essere un altro modo, ti focalizzi sulle agenzie immobiliari che hanno sempre delle case che fanno veramente paura a vedersi, perché sono brutte, perché sono vecchie, perché sono maltenute, perché non sono accoglienti, soprattutto non quando non sono arredate. Anche quando sono arredate possono essere davvero degli obbrobri, quindi l'home stager entra ad aiutare quindi l'agenzia immobiliare a rimettere un po' in sesto l'immobiliare e l'immobile che devono vendere, oppure aiutare quello che deve vendere un intero condominio a personalizzare un po' l'ambiente, non renderlo così sterile, quindi fare in modo che le persone possano vedersi già dentro a una casa sistemata. Questo è quello che fa l'home stager. E se tu fai l'home stager, o uno o l'altro potrebbero essere due modi molto interessanti per differenziarti tra quello che è la tua concorrenza. La wedding planner, un altro mestiere che arriva dall'estero e che è estremamente inflazionato in questo momento. La wedding planner potrebbe dire, beh, io mi rivolgo a tutti. La maggior parte delle wedding planner dicono, beh, io mi occupo di sposi che convolano a nozze. Ok, però anche a livello di sposi ce ne sono diversi tipi. Ci possono essere sposi che sono per metà stranieri, come in questo caso qua. Ci possono essere sposi di altro tipo che magari hanno piacere di convolare. Nella tua passione ci sono, per esempio, le famiglie con bambini. Magari tu hai un bambino tu stesso e quindi a quel punto decidi che le famiglie con i bambini già formati sono quelle con cui tu vorresti lavorare. Invece potrebbero anche essere le famiglie, quelle che si stanno performando, le coppie che hanno semplicemente una persona straniera, quindi la procedura per andare a sposarsi è più difficile da affrontare. Oppure potrebbero essere quelle di religione diversa, per esempio potresti essere musulmana, potresti essere ebrea, potresti essere ortodossa e potresti voler aiutare quelle persone a sposarsi perché conosci perfettamente i loro usi e le loro tradizioni. Oppure potresti essere, come lo sono stata io, straniera e quindi dire: bene, io mi occupo di aiutare non le persone straniere in genere, ma le persone del mio paese a sposarsi nel paese in cui io sono residente. Potrebbe anche essere questo un modo diverso per andare avanti, per creare un modo di essere diverso dalla concorrenza. Allora, prima di andare avanti a chiudere quello che è il terzo pilastro e quindi quello che è la parte strategica della nostra chiacchierata, voglio farti notare una cosa. Oggi ho parlato estremamente tanto sia di concorrenza di cliente ideale. Perché? Perché nel terzo pilastro, quando tu cominci a pensare a tu e perché sei diverso dalla concorrenza, perché il tuo cliente ideale dovrebbe scegliere te, qui si fondono i tre pilastri. Qui si fondono le tre caratteristiche iniziali e diventa un nodo gordiano praticamente. Un nodo gordiano che è quello che si intreccia perfettamente e diventa molto molto difficile da slegare. Il nodo gordiano è quello che Alessandro Magno ha tagliato in due con la spada, modo unico per vedere il tuo modo di lavorare. Detto ciò, qual è il modo in cui poi vai a portare fuori il messaggio? Allora, a quel punto prendi la tua penna e cominci a scrivere, prendi il tuo cellulare oppure la tua videocamera e cominci a registrare dei video, crei una garanzia per il tuo potenziale cliente in modo da dire: bene, soddisfatto, oppure io ti metto la garanzia che. E usi magari anche degli eventi per venire in contatto con le persone. Quindi hai una serie di strumenti a tua disposizione. La prossima volta che andremo in onda, andremo a vedere quello che è il primo passo, ovvero quello della scrittura. Senza scrittura sarà difficile che tu riesca a portare fuori il tuo messaggio. Giriamo foglio un attimo e quindi, quali sono i tuoi punti di forza? Quali sono le cose su cui tu potresti focalizzarti? Quali sono quelle cose che a te differenziano dagli altri? Questo è quello che tu dovresti andare a guardare adesso. Dovresti andare a guardarti il tuo modo di fare, la tua passione, i tuoi hobbies, il tuo passato e le tue origini, qualsiasi cosa sia, ora è qui che devi andare ad analizzare chi sono io, chi sei tu, per capire su cosa potresti andare a puntare. Se non hai trovato nulla né nel cliente ideale né nella concorrenza, parti da te stessa e vai a mettere a posto questa parte qua. Quindi i tuoi punti di forza non sono copiabili, quindi devono essere assolutamente incopiabili dalla concorrenza. Il fatto che io sono danese, quello non me lo posso copiare, non possono copiare questo, a meno che non sono danesi anche loro. È incopiabile. Quindi vai a guardarti questa cosa qua. Una volta che hai fatto questo, mi raccomando, metti giù le cose che sono più interessanti per te. Quindi, a questo punto, noi in realtà abbiamo finito. Pensa semplicemente a quando scopri cosa sei, chi sei, eccetera. Pensa semplicemente a quali quali sono quelle caratteristiche che la concorrenza non usa in questo momento? E per il mio cliente ideale potrebbe avere un senso farlo in questo modo? Bene, la mia domanda adesso è: che cosa aspetti a scoprire? Quali caratteristiche hai? Cosa aspetti? Se aspetti ancora tanto, magari vedrai che la concorrenza ti farà lo sgambetto e passeranno all'interno per andarti a superare. Per oggi abbiamo finito, abbiamo terminato la nostra diretta e io ti do appuntamento a venerdì prossimo, in cui andremo a vedere il quarto pilastro, ovvero la scrittura e la comunicazione. E ti ringrazio per essere stato qui con me oggi. Mi auguro che sia stato interessante per te. E ci vedremo venerdì prossimo alle 14 qui su Million Business Radio. Se hai delle domande, se hai dei commenti, se hai delle cose da chiedermi, qua sotto nei commenti mettili per favore. Ok? Ciao e alla prossima volta.